Io del tema mi sono ampiamente e largamente occupato nel corso del tempo. Diciamo, in realtà cominciando molto presto, nel senso che già nel 1980 uscì questo librettino che si chiamava La fine del valore d'uso da Feltrinelli negli opuscoli marxisti, che era qualcosa che veniva molto prima, molto a monte della rete. Ed era il frutto del fatto che all'inizio degli anni 70 io mi ero occupato come dirigente sindacale dei metalmeccanici, di impiegati e tecnici, il che poi ha voluto dire che in concreto, quando mi hanno affibbiato questo incarico, giovanissimo, avevo 23 anni, la cosa che mi appassionava di più erano le imprese, multinazionali americane che si affacciavano in quel momento sul mercato italiano e presentavano un modello non soltanto, di business, cioè non soltanto di prodotti, ma anche di organizzazione della forza lavoro al loro interno, organizzazione che esportavano in altre imprese. Per cui mi sono occupato in particolare di IBM, Olivetti, Rank Xerox, Honeywell, allora c'era ancora come impresa di punta nel settore informatico, accorgendomi molto presto che in realtà questa gente non vendeva computer, cioè sì, vendeva computer, ma in buona sostanza vendeva computer come supporto di modelli organizzativi. Come supporto di software, di programmi, di modelli organizzativi, di nuove, non solo di nuove modalità per far crescere la produttività, soprattutto del lavoro dei tecnici e degli impiegati, non solo, anche dei settori produttivi, ma inizialmente soprattutto di quelli. Ma anche di invenzione di nuovi modelli di pubbliche relazioni, di relazioni industriali all'interno. Quelli, come alcuni di voi ricorderanno, erano gli anni in cui si rivendicavano gli aumenti uguali per tutti, in cui il movimento sindacale, le lotte erano trainate dall'operaio massa, dagli operai comuni, alla catena di montaggio, era il momento della produzione fordista, e invece ci siamo trovati di fronte a questo modello totalmente eretico, strano, della IBM e di altre imprese analoghe, che andava in una direzione opposta a 180 gradi, dei compagni che lavoravano all'interno del gruppo di studio, allora gli impiegati e i tecnici, mentre si costruivano i consigli dei delegati, hanno cominciato a organizzarsi, erano di fatto consigli di delegati anche quello, ma si autodefinivano gruppi di studio. I compagni del gruppo di studio dell'IBM sono riusciti a mettere le mani su del materiale della direzione del personale che mi hanno girato e fra le tante cose c'era un diagramma delle retribuzioni all'interno dell'IBM. E mentre noi eravamo abituati a guardare queste fasce che salivano secondo le categorie contrattate dal contratto nazionale dei metalmeccanici, secondo categorie rigide, ci è apparsa una nuvola con dei puntini sparsi in giro in cui non c'era nessuna relazione necessitante fra livelli, cioè a parità di mansione svolta, parità o comunque scarti minimi di salario. Erano percorsi puramente individuali. Parliamo del 1972. E quello era il modello. Cioè, in realtà, all'interno dell'IBM noi poi siamo riusciti a far fare un po' di scioperetti, diciamo. Dico scioperetti nel senso che non abbiamo mai coinvolto la massa dei dipendenti IBM. Allora IBM aveva una presenza abbastanza significativa anche in termini numerici all'interno del mercato italiano, ma sostanzialmente siamo riusciti a fare scioperare i tecnici impiegati che erano soprattutto addetti alle manutenzioni dello stabilimento di Vimercate e gli strati inferiori del lavoro amministrativo, sostanzialmente le segretarie. Cioè erano tutte donne quelle che scioperavano ed erano quelle nelle fasce retributive più basse e c'erano anche le perforatrici ancora allora. che avevano quindi mansioni esecutive in qualche modo assimilabili al lavoro esecutivo fordista delle fabbriche. Non abbiamo smosso nulla in questo corpaccione di tecnici che erano, ognuno dei quali era in una dimensione di assoluto, come dire, identificazione con l'immagine e con il marchio aziendale, che considerava come la cornice che gli garantiva un processo di mobilità meritocratico. La cosa divertente è che poi, a proposito di meritocrazia, andavi a vedere e a paragonare i percorsi, fra virgolette, professionali, e scoprivi che non c'era assolutamente un criterio di merito alla base di tutto questo. C'era un criterio che era quello esattamente di creare delle divisioni che non erano più nemmeno fra strati di lavoratori, ma erano fra gli individui, metterli in competizione reciproca. Era un principio che poi è stato ampiamente utilizzato nella filosofia del capitalismo ordoliberale, che teorizza il lavoratore come imprenditore di se stesso, come lavoratore autonomo anche quando in una situazione di dipendenza all'interno di una grande impresa. E quindi era una situazione estremamente interessante, anticipatrice di come sarebbe stata utilizzata da lì ai decenni a seguire un certo tipo di tecnologia, che nota bene allora era assolutamente, come dire, nei suoi primordi per certi versi, no? Parliamo ancora di macchine che erano grandi metà di questa stanza, che appunto richiedevano il lavoro delle perforatrici, cioè le uniche funzioni che in qualche modo potevano essere assimilate agli strati superiori di quelli che oggi chiamano lavoratori della conoscenza erano gli ingegneri system analyst e lo strato superiore dei programmatori. Comunque, da lì in avanti ho continuato a seguire con attenzione lo sviluppo della tecnologia e soprattutto mi sono interessato di come un certo tipo di cultura della sinistra, sia a livello filosofico sia a livello sociologico politico, si metteva in relazione con questi fenomeni, in certi casi direttamente come sociologia del lavoro e come analisi delle trasformazioni dell'organizzazione del lavoro, in altri casi indirettamente attraverso discorsi filosofici come quello di Jean-François Lyotard con la Condition Postmoderne del 1980, libro che io stesso avevo tradotto per Feltrinelli ai tempi, o come altri che cominciavano a teorizzare la transizione alla società post-industriale, post-materiale, post-fordista e tutti post-moderna e tutti post possibili e immaginabili. La cosa che mi colpiva molto in questa reazione della sinistra sindacale, politica, culturale e quant'altro, era il fatto, era l'assoluta mancanza di consapevolezza che eravamo di fronte a una rivoluzione tecnologica e industriale di tipo completamente nuovo, cioè qualcosa che non era giudicabile, analizzabile e assimilabile con la storia delle precedenti rivoluzioni industriali. Cioè, noi abbiamo avuto, fra l'altro questo è legato, cioè ci sarebbe un discorso un po' troppo lungo da fare qua, ma sul rapporto fra innovazione tecnologica e scientifica e processi di globalizzazione, poi si tratta di intendere cosa usiamo, quando usiamo questo termine di che cosa parliamo, magari ci torniamo su dopo, ma di fatto la prima grande globalizzazione che parte a ridosso della metà dell'Ottocento e arriva fino alla Prima Guerra Mondiale è legata a due rivoluzioni tecnologiche che si susseguono in tempi storicamente relativamente stretti, che sono prima la macchina del vapore e poi l'introduzione dell'elettricità come forza motrice che cambia completamente tutta una serie di processi. La rivoluzione digitale è qualcosa di completamente diverso, perché mentre tutte le rivoluzioni industriali precedenti in qualche modo, sia pure con una potenza, con gradi di potenza differenti, intervenivano sulla forza muscolare, quindi moltiplicavano per ordini di grandezza più o meno grandi la capacità della forza muscolare umana, la sostituivano con quella delle macchine, trasformavano i lavoratori in addetti alle macchine, eccetera, eccetera. Però, per esempio, quello che oggi ci viene detto, che certo tutte queste trasformazioni tecnologiche, tanto per affrontare uno dei primi problemi, uno dei primi effetti collaterali, fra virgolette, delle rivoluzioni tecnologiche in generale e di questa in particolare, no? Oggi ci viene detto, guardate, la storia delle rivoluzioni industriali precedenti ci fa capire, per esempio, che mentre queste nella fase iniziale distruggono posti di lavoro, distruggono soprattutto nella parte esecutiva della forza lavoro, e poi però nel corso del tempo recuperano, creano nuove opportunità, nuove occasioni di lavoro verso l'alto, questo è vero fino a un certo punto, è vero che poi in parte nelle precedenti rivoluzioni è tornato a crescere il livello di occupazione, però sempre con uno spostamento che vedeva in realtà aumentare il peso delle posizioni esecutive meno pagate, più massacranti dal punto di vista dei ritmi e dello sfruttamento, eccetera, eccetera. Ma a prescindere da questo, oggi siamo in una situazione completamente differente. Questa canzoncina del fatto che, va bene, si stanno massacrando, ma poi, puntini puntini, non è più vero. Ma questo non lo dicono i sociologi del lavoro di formazione marxista o paramarxista o progressista o quello che volete. Lo dice la Banca d'Inghilterra, lo dicono le grandi ricerche promosse dall'Economist, dal Wall Street Journal, dalle lobby delle finanziarie industriali che stanno dall'altra parte della barricata. Questa rivoluzione industriale distrugge dei posti di lavoro che non torneranno più, per un motivo molto banale, perché rispetto a quelle precedenti sta intaccando gli strati medio-alti della forza lavoro. Non le macchine, nel senso dell'hardware, il software sostituisce funzioni intellettuali complesse e le sostituisce a velocità crescente, a rapidità crescente. A mano che l'intelligenza artificiale fa passi in avanti, liquida queste funzioni. Al posto delle persone lavorano gli algoritmi. Uno degli esempi più clamorosi di questa spinta che colpisce verso l'alto è, per esempio, il fatto che sono diminuiti drasticamente come funzione all'interno dell'industria finanziaria, se così la vogliamo chiamare, i broker. Non servono più tendenzialmente. La stragrande maggioranza delle transazioni finanziarie viene fatta da algoritmi in modo automatico, che operano fra l'altro in nanosecondi, i cosiddetti high frequency trading, vuol dire che ci sono macchine che comprano, vendono una massa enorme di titoli in nanosecondi, studiando le variazioni anche le fluttuazioni anche minime di titoli, rapporti reciproci fra monete, future, hedge funds e quant'altro. Questo per salire verso uno dei livelli di comando, fra virgolette, del nuovo capitalismo finanziario. Ma si può scendere. Manager vengono colpiti e sono sempre quadri intermedi. Quindi c'è un passaggio che vedrà progressivamente una riduzione della massa della forza lavoro, soprattutto in Occidente. Questo non vuol dire, come spesso si è detto, spariscono gli operai, fra virgolette. Ce n'è un casino, non sono qua. Sono in Cina, sono in India, sono in Brasile, sono in Sudafrica, cioè sono stati spostati proprio grazie all'uso delle nuove tecnologie che consentono, mantenendo la verticalizzazione del comando capitalistico, il decentramento in reti sempre più distribuite a livello globale dei territori. Questo è Apple che sta a Cupertino, però ci sono 2 milioni di operai cinesi che lavorano dentro le varie fabbriche, che fanno materialmente non soltanto l'iPod, il Book Air, eccetera, eccetera, ma anche Samsung, Amazon e quant'altro, tutto l'hardware delle grandi imprese multinazionali informatiche viene prodotto in Cina, nelle cosiddette zone speciali, nella Foxconn, con ritmi di lavoro allucinanti, 12, 14, 16 ore al giorno, una prevalenza della forza lavoro femminile che viene sottoposta a tassi di sfruttamento pazzeschi, e gente che non ha il permesso di soggiorno, perché in Cina ci vuole anche il permesso di soggiorno interno. Se non sei residente vieni deportato letteralmente in compound industriali dove dormi, mangi e poi ti alzi al mattino e vai in fabbrica e poi torni a dormire senza mai uscire dal ciclo, con ritmi di lavoro pazzeschi, con punizioni, multe, umiliazioni se non reggi il ritmo che ti viene imposto. Questo per quanto riguarda per esempio le lavoratrici femminili è particolarmente pesante, perché poi i capi reparto sono maschi e umiliano di fronte a tutto il reparto quelle che non hanno ottenuto i ritmi che sono imposti da chi? Sono imposti dalla Apple, la quale, come a tutti i suoi subfornitori, chiede che siano rispettati determinati tempi di consegna. Quindi c'è questa doppia faccia dell'industria informatica che in Silicon Valley presenta la faccia buona del Googleplex per la Google, di Cupertino per la Apple, dell'amico Zuckerberg per Facebook. Cioè, cos'era successo in quegli anni di cui parlavo prima? Che c'era un generale e diffuso tecno-ottimismo nei confronti di questa rapida innovazione tecnologica, condiviso da sinistra e destra. Fondamentalmente da sinistra scattava un vecchissimo paradigma che, ahimè, dovremo molto presto riconsiderare e mettere in soffitta. Io penso che molte delle cose che ha detto Marx siano ancora non solo attuali, ma addirittura gli economisti mainstream riconoscono che senza l'analisi di Marx non è possibile capire fino in fondo qual è il meccanismo della crisi che stiamo attraversando, non dal 2008 in avanti, perché la crisi comincia a metà degli anni 70, poi più avanti ne parleremo. Però invece ci sono tutta una serie di aspetti della teoria marxiana che cominciano a mostrare i loro limiti e il fatto di essere nati all'interno dello scientismo positivista ottocentesco e quindi di un atteggiamento sostanzialmente e assolutamente positivo sul ruolo della scienza e della tecnica. Quel famoso frammento sulle macchine dei Grondrisse che manda in solluchero toni negri, operaisti e post-operaisti, oggi nella pratica dobbiamo prenderlo e metterlo in soffitta, perché la verità è che siamo di fronte all'evidente realtà del fatto che non è vero che lo sviluppo delle forze produttive crea necessariamente le condizioni per il superamento dei rapporti di produzione capitalistici. Non solo, siamo di fronte all'evidenza che le rivoluzioni tecnologiche creano costantemente un rafforzamento dei rapporti di forza a favore del capitale e a sfavore delle classi subalterne, cooptando in ogni processo una quota superiore delle classi lavoratrici che diventa parte integrante del progetto di dominio capitalistico. Cioè, noi abbiamo avuto un discorso che è andato avanti per anni, no? Con l'esaltazione della classe creativa di Richard Florida, della classe hacker di Manuel Castells che citavi poco fa, del cognitariato dei lavoratori della conoscenza, dei vari Groz, Negri e soci. Oggi la realtà di fronte alla quale ci troviamo è che l'esito dell'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche è stato quello di un massacro delle classi subordinate, per cui l'uso delle nuove tecnologie è quello che consente la precarizzazione del lavoro a tutti i livelli, la individualizzazione, la frammentazione della composizione di classe. Il punto finale di questo processo sono Fedora, quelli che vanno in giro con le loro mountain bike a consegnare il servizio che viene venduto dalla piattaforma, dalla app della società che diffonde questi nuovi servizi. Lo stesso discorso si può fare per Uber, si può fare per un sacco di innovazioni che hanno determinato che cosa? Il massacro a livello medio inferiore l'abbassamento drastico dei livelli di occupazione, dei livelli di salario, dei tassi di sfruttamento, eccetera, mentre la parte superiore di questo strato di lavoratori è stata cooptata e fondamentalmente che compito ha? Ha lo stesso compito che avevano gli ingegneri tayloristi nell'analisi dei tempi e dei metodi di lavoro degli operai alla catena di montaggio. Cioè sono quelli che sviluppano le applicazioni e che sviluppano il taylorismo digitale che consente il supersfruttamento di questa forza lavoro parcellizzata, distribuita, massacrata. Allora, questo per concentrarci su un certo tipo di uso capitalistico della tecnologia, che però non può mai essere in qualche modo, come dire, isolato in quanto tale. Cioè quello che succede con la crisi della metà degli anni 70 è che un ciclo molto lungo di lotte operaie è riuscito a strappare livelli salariali, diritti sociali, livelli di welfare, capacità di opporsi al comando capitalistico e alle gerarchie capitalistiche della fabbrica, in proporzioni tali che, in sinergia con la crisi petrolifera e con la crisi fiscale dello Stato della prima metà degli anni 70, ha determinato un drastico calo del saggio di profitto. In quel momento eravamo al limite estremo del cosiddetto trentennio glorioso, come dire, cioè di un compromesso capitale-lavoro mediato e gestito dalle socialdemocrazie e dai sindacati, che comincia a entrare in crisi. A quel punto c'erano soltanto due alternative: o quella crisi si trasformava in un processo di trasformazione, di passaggio di modo di produzione, cioè era letteralmente la fine dei rapporti sociali di produzione capitalistici, oppure partiva la controffensiva. Ovviamente, non essendoci all'interno delle forze di sinistra nessuna intenzione di andare verso un superamento del sistema capitalistico, era l'ultima delle cose che avevano in testa, e non essendoci neanche, malgrado l'ottimismo delle analisi operaiste del tempo, una consapevolezza diffusa a livello operaio della necessità di andare oltre questi rapporti di produzione, è potuta partire la controffensiva. La rivoluzione tecnologica è uno di questi aspetti. Fino adesso abbiamo parlato di questo, ma è solo uno di questi aspetti, che avanza in sinergia con altri due grandi processi, che sono il decentramento, ne abbiamo accennato in precedenza, lo smantellamento delle industrie fordiste e il decentramento della classe operaia verso i paesi che offrono forza lavoro a basso costo, e la finanziarizzazione dell'economia. La finanziarizzazione dell'economia non è assolutamente un processo inedito. I grandi analisti, gli storici dell'economia, che molto spesso sono quelli che hanno una capacità, come dire, di farci capire le dinamiche profonde del capitale, molto più degli economisti anche marxisti che guardano alle congiunture, all'oscillazione di breve medio periodo. Parlo di Fernand Braudel, parlo di Arrighi, parlo di Wallerstein, parlo di David Harvey e altri, ci hanno insegnato che la finanziarizzazione è un processo che ritorna ciclicamente nella storia del capitale ogni volta, appunto, che non si riesce più a garantire determinati margini di profitto all'interno della produzione industriale. A questo punto il capitalismo riprende a crearsi margini di profitto sotto forma di rendita, quindi sotto forma di speculazione finanziaria. E in questo c'è stata una sinergia stretta fra nuove tecnologie e processo di finanziarizzazione. Se oggi abbiamo non più la borsa di Hong Kong, di Parigi, di Milano, di New York, eccetera, ma abbiamo di fatto un'unica borsa a livello mondiale che reagisce e interagisce in tempo reale a tutte le fluttuazioni, è perché questo è consentito appunto dalle reti di computer, dagli algoritmi che consentono di gestire questo processo in tempo reale e che consentono di creare dei modelli di gestione dei processi produttivi che diventano sempre più marginali. Oggi la schiacciante quantità del valore economico che viene creato è valore virtuale, valore fittizio. No, tenete conto che secondo calcoli recenti la quantità di segni di valore che circola a livello globale è di svariate decine di volte superiore al PIL mondiale, cioè alla cosiddetta economia reale. Dal punto di vista capitalistico ovviamente non esiste una distinzione fra economia reale ed economia virtuale. Per il capitale l'economia sono i processi che consentono di creare valore per gli azionisti. Ed è questo che sempre di più è la preoccupazione fondamentale dei manager e che produce come altro effetto collaterale l'enorme aumento della disuguaglianza in tutto il mondo. Cioè la differenza fra un dirigente, un impiegato e un operaio negli Stati di retribuzione negli Stati Uniti era fra un valore di 20-30 alla fine degli anni 70, oggi è da 1 a 2-3 mila. Cioè c'è stato un moltiplicatore di centinaia di migliaia dell'ordine di questa. Quindi non possiamo analizzare l'aspetto della tecnologia slegandolo o considerandolo totalmente autonomo dai processi di trasformazione del capitalismo, dell'organizzazione non soltanto produttiva ma anche sociale e dell'egemonia culturale, egemonia in termini gramsciani. Cioè nel momento in cui comincia il processo di controffensiva in Occidente, in Europa e negli Stati Uniti, nei centri storici del capitalismo, parte una capacità formidabile di narrazione sul processo di globalizzazione come processo che porta benefici per tutti. La famosa metafora della marea che fa salire le grandi navi ma anche le barchette, per cui magari aumenta mostruosamente la diseguaglianza, ma tutti ne traggono benefici. Questo è il racconto che viene fatto a livello mondiale, il racconto che viene fatto a livello europeo di questo processo ha una sua specificità, che è la cosa di cui mi sto occupando soprattutto negli ultimi anni, mettendo da parte l'analisi, come dire, la centralità dell'analisi sulle trasformazioni tecnologiche e scientifiche del processo produttivo. Quello che è stato costruito con le istituzioni europee, e come hanno spiegato molto bene due filosofi e sociologi francesi che sono Dardot e Laval, è stato la costruzione di una cultura che è riuscita a determinare una vera e propria mutazione antropologica all'interno delle classi subordinate. Non voglio mai usare il termine con la complicità o grazie al tradimento, secondo me il tradimento non è una categoria politica. Diciamo con l'assoluta incapacità, insipienza, idiozia delle culture tradizionali di sinistra che non sono state assolutamente in grado di cogliere che cosa stava succedendo. Uso il termine sinistre al plurale perché non si salva nessuno. Cioè le socialdemocrazie sostanzialmente hanno subito un processo di mutazione radicale, per cui oggi non sono partiti di sinistra borghese, sono partiti liberali, tout court. Ma questo è un processo che comincia addirittura prima, perché continuiamo a dire la controrivoluzione di Reagan negli Stati Uniti e di Margaret Thatcher in Inghilterra. Allora, a metà degli anni 70, il signor Callaghan, segretario del Partito Laburista inglese, fa fuori la sinistra del suo partito. Come sapete, il Partito Laburista è espressione diretta delle trade union, dei sindacati, ha un rapporto di nascita e di sviluppo storico e di evoluzione completamente diverso dalle altre sinistre europee. Quindi fa fuori la sinistra che aveva preparato un programma politico sostanzialmente socialisteggiante, nazionalizzazioni, aumenti salariali, allargamento del welfare, controllo operaio sulla produzione, eccetera, eccetera, e teorizza già a metà degli anni 70 la necessità di abbandonare i paradigmi dell'economia keynesiana e quindi del fatto che dovevano crescere contemporaneamente consumi, salari e economia, crescita ed espansione della produzione e della ricchezza, e comincia ad assumere una linea politica che la Thatcher si limiterà a tradurre in macelleria sociale, cioè in schiacciamento militare della classe operaia inglese. con la sconfitta della lotta dei minatori che dura mesi e che viene schiacciata. Lo stesso fa Reagan negli Stati Uniti, ma anche negli Stati Uniti c'era già stata una svolta dei democratici da Carter in avanti, che troverà poi il suo culmine nel signor Clinton, il quale non a caso è quello che abolisce la legge che era stata varata dopo la crisi del 29 e che imponeva di separare banche di investimento e banche commerciali, e quindi apre il processo alla deregulation finanziaria. Lui, non un repubblicano, non la destra, l'ultimo presidente che ha fatto delle leggi che allargavano il welfare è un certo signor Richard Nixon, cioè il più forcaiolo dal punto di vista della politica internazionale dei presidenti americani, quello che ha fatto i peggiori crimini di guerra nel Vietnam, quello che ha fatto schiacciare le rivolte degli studenti negli Stati Uniti, cioè il peggio del peggio. Però peggio di lui hanno fatto i democratici, ha fatto la sinistra clintoniana. Quindi da un lato abbiamo questo processo di mutazione proprio del suo referente, del referente delle socialdemocrazie. Quando si dice, qualcuno dice oggi, ragionando su quello che sta succedendo nell'attualità, i socialdemocratici non capiscono più i bisogni e le esigenze del popolo, la verità è che questo non è più il loro popolo, ma non lo è più da tempo immemorabile. Basta la sociologia dei flussi elettorali, la statistica dei flussi elettorali, sono votati ai parioli questi figuri, sono votati al centro di Parigi, nelle banlieue parigine e nelle periferie votano Marine Le Pen, gli operai che votavano prima il Partito Comunista Francese, oppure per fortuna votano anche Mélenchon, e lo stesso si può fare per una serie di altre situazioni. C'è stato uno slittamento secco di base elettorale, c'è stato però anche l'incapacità assoluta delle sinistre radicali di occupare lo spazio politico che veniva aperto dallo sfasciarsi progressivo della sinistra socialdemocratica. E qui c'è una deriva lunga che parte in realtà dopo il 1968 e che vede progressivamente la perdita di interesse, di concentrazione delle energie, dello sforzo organizzativo, della capacità politica delle sinistre radicali nei confronti delle classi subordinate, degli ultimi, fra virgolette, delle ultime vittime del processo di globalizzazione. L'attenzione è costantemente per le classi medie, per la piccola media borghesia, soprattutto per la piccola media borghesia emergente, quelli di cui parlavamo prima, creativi, lavoratori della conoscenza, che sono una minoranza e che sono sostanzialmente cooptati negli interessi del blocco dominante. Questo è il risultato a cui stiamo, ahimè, assistendo in questi giorni. Cioè la rappresentanza di chi è il perdente nel gioco della globalizzazione è sempre più affidata al populismo di destra, fondamentalmente, soprattutto in Europa, un po' meno negli Stati Uniti, dove sì, ha vinto Trump, però il nostro amico Bernie Sanders probabilmente, se non fosse stato fottuto dal Partito Democratico e fosse potuto arrivare a essere il candidato democratico, avrebbe vinto a mani basse contro Trump, perché era in grado di costruire un blocco sociale molto più trasversale, molto più ampio e molto più radicale. Quindi siamo in una situazione di passaggio ambiguo, contraddittorio, in cui, per ritornare un pochino all'aspetto, per chiudere un pochino con l'aspetto tecnologico, io credo che dobbiamo ripensare anche questo aspetto all'interno delle trasformazioni più generali che sono in corso, che riguardano l'economia, la cultura, la società, l'autopercezione dei soggetti sociali. Ho lasciato completamente fuori un discorso che riguarda il ruolo, per esempio, che svolgono sia dal punto di vista politico, sia dal punto di vista della comunicazione, sia nei nuovi conflitti, tecnologie come le piattaforme dei social network, eccetera. Dirò solo una cosa, chiudo con questo, che riguarda il caso Facebook, Zuckerberg, che è in atto. Per molti anni si è messa in contrapposizione la cultura del management di Silicon Valley, quindi da Steve Jobs a Zuckerberg, a Jeff Bezos, che è il signore che ha messo in piedi Amazon, e tutti questi personaggi, visti in qualche modo come un'ala, fra virgolette, progressista del capitale. Questo in ragione della loro ideologia, per cui all'interno delle rispettive imprese promuovono politiche politicamente corrette, le famose 3T, la tolleranza, no? L'amore per la differenza e tutte queste cose teorizzate dal signor Richard Florida. Si è messa in rapporto la tradizione che c'è all'interno della cultura di Silicon Valley, che è quella che viene direttamente dai movimenti degli anni 60, da Berkeley, no? Un certo tipo di, loro lo chiamano anarcocapitalismo, cioè di mettere insieme una dimensione libertaria con l'esaltazione del profitto, della meritocrazia e della crescita articolata interno a queste nuove tecnologie. E questo è il punto che in qualche modo ha contribuito comunque a fottere la sinistra. Perché, per esempio, rispetto alla capacità di controllo pervasivo delle nuove tecnologie, cosa di cui non ho parlato, si faceva una distinzione fra l'uso di queste tecnologie come una sorta di 1984 da parte dello Stato, e quindi la manipolazione delle informazioni, l'uso delle nuove tecnologie come manipolazione dei dati, delle informazioni, dei big data per controllare i cittadini, mettendolo in contrapposizione invece con la difesa della privacy che secondo questi gestori di piattaforme era garantita dai loro parametri etici. Questo è già stato messo in discussione, è già stato smascherato da tempo, ma credo che oggi cade l'ultimo velo da questo punto di vista. L'attacco che viene fatto a Zuckerberg, che viene chiamato a rispondere di fronte al Senato degli Stati Uniti e oggi di fronte al Parlamento Europeo, e gli fanno un mazzo così, garantisci la privacy, per carità. La verità è che a questo punto i due ladroni in fiera si devono mettere d'accordo. Se c'è stato competizione, c'è stato un minimo di tensione fra due dimensioni del potere, quella pubblica politica e quella privata industriale, oggi andiamo all'integrazione totale degli interessi di queste persone. Basti pensare a come è stato vissuto a livello di elite politiche, economiche e finanziarie male il fatto che i media mainstream si dimostrano sempre meno capaci di influenzare gli esiti elettorali. Le campagne terroristiche che sono state condotte da sinistra o da destra per impedire l'elezione di Trump, la Brexit in Inghilterra, l'esito negativo del referendum del dicembre 2016 sulla Costituzione italiana indetto da Renzi, eccetera, ci potremmo fare infiniti esempi, è cominciata questa martellante campagna contro l'uso dei social media, cioè contro le cosiddette fake news. Attenzione, perché in questo momento secondo me circolano molte più fake news nei media mainstream. Basta vedere che non riuscite più a trovare un giornale o una televisione che dica qualcosa di minimamente diverso dagli altri giornali e delle altre televisioni. Pensiero unico che va dal Corriere della Sera a Repubblica, passando per il Sole 24 Ore e arrivando mai, ahimè, persino al Manifesto da molti punti di vista. Quindi questa campagna oggi metterà la museruola anche, signor Zuckerberg, occhio, noi ti lasciamo fare tutti gli affari, ti facciamo profilare fino al buco del culo i consumatori, anzi profilali anche per noi, che ci passi i dati che ci servono per controllare non i consumatori ma i cittadini, tracciare il profilo delle classi pericolose, dei soggetti pericolosi, e però garantiscici anche che butterai fuori dalla tua piattaforma tutti i rompicoglioni che useranno termini politicamente scorretti, che diranno brutte cose, per esempio, del presidente Mattarella in questi giorni, o di chi per lui. Questo è il ruolo che tende a unificare potere politico, potere tecnologico e potere economico nella gestione della classe dominante a livello globale. perché diventano così, fra virgolette, cattivi? Ma perché fondamentalmente questo processo è in crisi. Dire che la globalizzazione è in crisi, come ha spiegato il vicepresidente della Bolivia, Alvaro García Linera, non vuol dire che è in crisi il processo di internazionalizzazione del capitale. Ma la globalizzazione non è solo o non è prevalentemente il processo di internazionalizzazione dei capitali. Questo è un dato permanente della storia del capitalismo dal 1500 ad oggi, con oscillazioni, con avanzate, ritirate, crisi del commercio internazionale, crisi, no, rientro quando i conflitti interni imperialistici si fanno troppo forti, ritorno a criteri protezionistici, a politiche protezionistiche, come stiamo vivendo in questi giorni. Ma questo è l'aspetto esclusivamente economico del processo. Quello che è veramente in crisi del processo è la narrazione sul processo di globalizzazione come qualche cosa che è positivo per tutti. E a questa narrazione hanno contribuito e continuano a contribuire massicciamente le culture di sinistra, come minimo perché alimentano una visione che, spacciata per internazionalismo proletario, è in realtà, come spiegava molto bene Antonio Gramsci, cosmopolitismo borghese. Purtroppo non mi sono portato dietro due belle citazioni di Marx e di Lenin sull'Europa ai loro tempi. C'è una citazione di Marx in cui dice: certo, si parla sempre di più di fratellanza, è la fratellanza fra le borghesie che si uniscono per fottere i rispettivi proletari. Questo sarebbe una unità europea. Più lapidariamente Lenin dice: oggi stiamo parlando più o meno, credo, della fase dell'imperialismo come fase suprema del capitalismo, un Stato federale europeo, allora dice, non sarebbe possibile, ma se fosse possibile sarebbe reazionario.